Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Balconi che diventano cassetti, animaletti gonfiabili appesi ai fili della luce, panchine a forma di margherite giganti. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Non siamo in un parco dei divertimenti, ma nelle strade di molte città. Capiremo il perché tra pochissimo nel primo dei nostri approfondimenti. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare del divieto per la produzione e l'uso dei sacchetti di plastica, divieto che fatica a diventare operativo. E per il focus sui trend di gossip e consumi, quando il pettegolezzo fa tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Parte la campagna Occhi Aperti, un percorso online e un concorso nelle scuole secondarie e superiori per educare i ragazzi sui diritti del cittadino consumatore, per imparare come difendersi dalle pubblicità ingannevoli e aggressive, come tutelarsi in caso di acquisto di beni difettosi o come gestire al meglio i propri risparmi. Due gallerie autostradali dismesse trasformate in gallerie d'arte. Il progetto, realizzato a Trento nella zona di Piedicastello, ha conquistato gli appassionati di architettura e ha incuriosito la Columbia University. A New York, del resto, gli esempi di riutilizzo creativo non mancano, a cominciare dalla High Line, la linea ferroviaria in disuso, trasformata in parco urbano. Minigonna, shorts e bermuda, abbinati a calze e leggings in lana o cotone. Maglione morbido, possibilmente lavorato a treccia, e mantella. Ecco come ci vestiremo il prossimo inverno. Almeno secondo le tendenze emerse dalle passerelle della settimana della moda milanese. Anche il museo diventa mobile. A inaugurare la tendenza, il Centre Pompidou di Parigi, che con una struttura smontabile e trasportabile come un circo o un Luna Park, girerà il mondo a partire dal prossimo autunno. Scade il 10 marzo il termine per progettisti e imprese che vogliano segnalare i migliori prodotti del 2009 da selezionare per l'ADI Design Index, la pubblicazione dell'Associazione per il Disegno Industriale, che costituisce il biglietto da visita per il premio Compasso d'Oro, massimo riconoscimento al design italiano. Per il sesto anno consecutivo, Harley Davidson arriva nelle piazze italiane con The Legend on Tour, evento itinerante che offre a tutti la possibilità di provare le moto della gamma 2010, oltre 40 le tappe previste.
La borsa della spesa.
Il concetto è quello di guidare a distanza questi corpi che si chiamano avatar. Sono il risultato di DNA umano, mischiato al DNA degli indigeni.
Questo è il tuo avatar.
Rilassati e svuota la mente. Non dovrebbe essere difficile per te.
Non si può non citare Avatar, il film evento campione di incassi quando si parla di 3D. Una moda che dal cinema sta contagiando molti settori che hanno a che fare con l'immagine e la comunicazione, primo fra tutti la pubblicità. Non vogliamo però parlare della grafica o degli spot girati in 3D, ma della parte più tradizionale, più classica della pubblicità che sta sperimentando le tre dimensioni, le affissioni.
Vecchi manifesti addio. Gli esperti del settore concordano. La nuova frontiera delle affissioni pubblicitarie sono le stampe su grande formato e in 3D. Azioni a metà strada tra il guerrilla marketing e il roadshow che stupiscono, divertono e coinvolgono il passante consumatore. Dai buoni omaggio o addirittura campioni di prodotto da staccare e conservare, a vere e proprie forme di arredo urbano. A Francoforte, IKEA ha vestito i balconi di un palazzo così da farli sembrare i cassetti colorati dei suoi mobili. E a Brooklyn, in occasione dell'apertura del nuovo punto vendita, ha allestito un appartamento a grandezza naturale all'interno di un maxi pacco piatto posizionato nelle strade più frequentate. Un linguaggio, quello del 3D, sperimentato anche da campagne sociali all'avanguardia, come quella della Fondazione Australiana per l'Infanzia, denominata Invisible, per sensibilizzare gli adulti all'ascolto dei bambini e dei loro bisogni. Sotto la fissione, posizionata a livello marciapiede, sono stati messi dei manichini a misura di bambino, di cui si vedevano spuntare dal manifesto solo le scarpe. Da noi, le affissioni 3D devono anche fare i conti con l'italica passione per il furto degli oggetti di strada. Una delle ultime campagne Esselunga, con un enorme peperoncino tridimensionale applicato su sfondo bianco, si è ritrovata orfana dell'amuleto in più di una fissione.
Ma quanto sono diffuse le affissioni 3D? Sono una moda del momento o il futuro del settore? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Gigliotti, vice direttore creativo di una delle più grandi agenzie pubblicitarie, la Saatchi & Saatchi.
All'estero sicuramente più che in Italia, perché in Italia abbiamo un po' di problemi per quanto riguarda le affissioni 3D e tutto quello che è l'ambient, un po' di problemi legati alle concessionarie che non sono sempre così facili da convincere a fare delle cose nuove. Però sicuramente è una tecnica molto coinvolgente e molto nuova. L'abbiamo sperimentata sia come network internazionale sia in Italia. Per esempio una campagna molto carina uscita a Londra, una charity, quindi una campagna no profit per smettere di fumare, dove sono stati lanciati questi Looney Lungs, che sono dei polmoni matti a forma di palloncino, posizionati sempre in situazioni un po' di pericolo. Per esempio sono appesi ad un filo elettrico che corre tra due palazzi, oppure sono inseriti all'interno dei pub inglesi sul target delle freccette, e l'idea è proprio di cercare di stimolare le persone a capire quali sono i pericoli che i polmoni dei fumatori corrono. Un'altra affissione molto interessante è quella per le Nazioni Unite, che è stata fatta per dar voce a chi in generale non ce l'ha. Su ogni poster c'è la foto di una persona, un ragazzo, una donna, un uomo di colore, un anziano, e fotografando la bocca chiusa di queste persone e poi inviando l'immagine attraverso il cellulare a un numero, dopo un attimo il tuo cellulare squilla e quella persona riesce a parlare della sua storia e a chiederti una mano. Il guerriglia marketing parte proprio, il nome stesso lo dice, da questa invasione dell'ambiente urbano nel quale viviamo, e quindi il 3D è esattamente la cosa più dirompente che può attirare l'attenzione.
Indovinello, si usano 20 minuti ma durano 4 secoli. Vi lascio qualche secondo per riflettere. Con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, torniamo a parlare dei sacchetti di plastica per la spesa di tutti i giorni. Ecco la risposta, e del ritardo italiano per la loro messa al bando.
Ogni anno vengono consumati nel mondo centinaia di miliardi di sacchetti di plastica, che mediamente vengono utilizzati per 10-20 minuti per poi essere accantonati senza riutilizzo. Nella sola Europa il fenomeno ha dimensioni pari a 100 miliardi di sacchetti utilizzati all'anno, con 1 milione di tonnellate di plastica dispersa nell'ambiente, dove l'Italia si pone tra i primi paesi europei consumatori di borse in plastica, circa un quarto del totale appena detto. Un primato che certo non fa onore al nostro paese, che registra circa 25 miliardi di shopper all'anno, pressoché 2 miliardi ogni mese. Lecito dunque l'allarme lanciato dal WWF, che ha invitato i consumatori a munirsi di borse riutilizzabili o di borse biodegradabili. Tutto nell'attesa che venga applicata la direttiva dell'Unione Europea che vieta la produzione e la commercializzazione di sacchetti in polietilene e che l'Italia ha già rimandato al 2011, ottenendo una proroga del provvedimento. Da alcune indagini di mercato condotte da Novamont in collaborazione con alcuni retailer è emerso che il cambio integrale del sistema di asporto spesa, anche con shopper in Mater B, sposta al minimo del 10% il consumo di shopper monouso verso shopper riutilizzabili. Insomma, qualcosa per l'ambiente si può fare davvero.
Cambiamo argomento, spazio alle bellezze non stereotipate e ai nuovi comportamenti di acquisto anche nella Bibbia della moda, Vogue. Nel nuovo sito vogue.it ci sono anche i canali dedicati alle bellezze curvy, dalla taglia 46 in su, a quelle black e a come vestirsi glamour risparmiando. In occasione del lancio abbiamo incontrato la direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani.
La sfida è quella di dare la stessa qualità ma con una accoglienza verso il pubblico finale, quindi accoglierlo e seguirlo e condurlo, non allontanarlo. Io non voglio andare al trade, cioè io non voglio piacere ancora una volta a, non so, 20.000 persone. Non è quello il nostro scopo. Il nostro scopo è di aprirsi a un pubblico molto vasto. Sono cambiati i consumi e questi consumi saranno cambiati forever, non torneranno più i consumi di prima. Quindi è una maniera in cui tutti gli stilisti si stanno muovendo, trovano ovviamente nuovi prodotti, nuovi modi di interessare il pubblico finale.
Essere e avere.
Rumors e gossip, la nuova frontiera economica, così titolavano recentemente vari quotidiani riportando le conclusioni di uno studio del CNR, secondo cui il pettegolezzo, pensate, fa crescere economia e società. È il nostro punto di partenza per il focus sui trend di questa settimana, che occupa come sempre la seconda parte di Essere Avere. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Gossip e consumi. Nell'economia della relazione quanto conta il pettegolezzo? Che cosa ha a che fare con prodotti, servizi e comunicazione? Dalle agenzie che si occupano di monitorare ed eventualmente ripulire la reputation sul web, ai blog sui rumors come l'americano Huffington Post, che diventano potenti e consultatissimi modelli di informazione trasversale. Patrizia.
Allora, per gossip intanto intendiamo tutte quelle conversazioni casuali e non verificate che nella società dell'informazione della rete globale, la cosiddetta network society, sono diventate appunto una forma di comunicazione sociale molto influente. Dunque il gossip attiene più alla sfera privata delle persone tecnicamente, mentre i rumors, le voci, riguardano la sfera pubblica e la politica, che oggi sappiamo tra l'altro usa il gossip e i rumors come strategia di comunicazione. Questo è già teorizzato da grandi sociologi come Manuel Castells, che nell'ultimo libro Comunicazione e Potere parla esplicitamente di gossip politico e di politica dello scandalo. Dunque il criterio che accomuna gossip e rumors è appunto l'attualità. Internet naturalmente ha aumentato le possibilità diffusive di gossip e rumors, peraltro non più così distinti come sfera di riferimento tra pubblico e privato, fuse come sono sempre più nell'infotainment, cioè l'informazione e intrattenimento. Ma come sono e perché sono aumentate queste possibilità diffusive del gossip? Perché ha preso così piede? Dunque, ci sono alcune caratteristiche del passaparola su cui si basa il pettegolezzo che ne potenziano molto gli effetti e l'efficacia. Vediamone alcune velocemente. La persistenza, cioè le cose che diciamo online, cioè che scriviamo, rimangono, ed ecco il fiorire di società che offrono servizi di cancellazione. La ricercabilità, con pochi clic chiunque può ricostruire le frequentazioni di chiunque altro. E poi la replicabilità, le conversazioni, ciò che viene detto, si può copiare, si possono moltiplicare, ma anche decontestualizzare e alterare. Se no, che gossip sarebbe? E poi l'invisibilità del pubblico a cui ci rivolgiamo, cioè noi parliamo soprattutto online, usando il web, parliamo a un'audience presunta, amici, colleghi, eccetera. In realtà chiunque può ascoltarci. Dunque la rete ci sembra questo posto intimo e protetto, un po' come il bar sotto casa, ma non è assolutamente così, e sono noti i casi di gossip aziendali pubblicati che hanno poi portato a licenziamenti. Veniamo alla ricaduta economica del gossip. La tesi ormai conclamate che i mercati oggi sono conversazioni, cioè conta moltissimo quello che i consumatori dicono dei prodotti che consumano, il review, le recensioni, e quindi c'è un peso economico di ciò che viene detto e circola sugli altri, anche sugli altri, vero o falso che sia, positivo o negativo che sia. In entrambi i casi il dato importante è che il gossip è un codice, un canale comunicativo con grande potere, e l'universo mediale di oggi, mi riferisco ai media tradizionali ma soprattutto ai new media, è densamente popolato di veri e propri magneti del gossip, cioè personaggi o situazioni che attraggono proprio come un magnete una quantità spropositata di rumors, di dicerie, che poi come uno sciame si muovono e ronzano intorno a loro. E proprio grazie a questa complessa convergenza dei diversi media, cellulari, internet, radio, TV, stampa, le comunità dei fan, pensiamo alle celebrities, alle star, partecipano sempre più attivamente alla vita dei loro idoli e costruiscono conversazioni socializzate, contribuendo alla creazione di quel rumore, il buzz, che si genera intorno a loro. Allora, in mezzo al rumore naturalmente c'è anche il gossip, e come tutto il resto dei contenuti digitali che riguardino prodotti, brand, servizi, eccetera, è misurabile. Questo è un tema interessante. Possiamo oggi misurare il gossip che riguarda qualcosa o qualcuno. Le celebrities, i personaggi sono dei veri brand, costruiscono la loro immagine di marca non diversamente da come si lancia, si alimenta un prodotto, un brand, e ci sono società come la britannica viralbeat.com specializzate in servizi di analisi della cosiddetta web reputation, la reputazione digitale. Che cosa fanno? Misurano la quantità e la frequenza di comparizione di un nome, di un brand, di un titolo, di qualsiasi cosa, compreso un gossip, e questo è il valore differenziante. Dicono se se ne parla in positivo o in negativo, quindi analizzano i significati attribuiti alla specifica reputazione che vogliamo pesare e indagare. La modalità di diffusione del gossip è quella virale, e torniamo a un grande tema della contemporaneità, cioè il gossip si diffondono proprio come i virus, no? All'inizio fanno dei focolai, poi si propagano con dinamiche di crescita esponenziale fuori dal controllo di chi ha contribuito a inocularli, e quindi scatta questo contagio nelle menti degli altri. Abbiamo parlato spesso del marketing virale, che lavora proprio su questa dinamica.
E c'è una serie TV che racconta le vicende di un gruppo di giovani dell'alta società di New York attraverso gli occhi di una misteriosa blogger, nickname Gossip Girl.
Buongiorno Upper East Side, sono Gossip Girl e devo darvi una notizia sensazionale. Una delle mie numerose fonti, Melanie91, ci ha informato. Avvistata alla Grand Central, valigia in mano, Serena van der Woodsen. Un anno fa la nostra divina non era scomparsa misteriosamente per, virgolette, andare in collegio? E ora all'improvviso è riapparsa. Non mi credete? Guardate con i vostri occhi. Fortunatamente Melanie91 ce ne ha mandato la prova. Grazie per la foto, Mel. Avvistato il giovane solitario. Non riesce a credere che l'amore della sua vita sia tornato. Peccato che lei non sappia chi sia. Invece tutti sanno chi è Serena e la notizia corre veloce. Indovinate che c'è su Gossip Girl? Hanno visto Serena scendere dal treno alla Grand Central.
Bene, ci stavamo giusto annoiando ultimamente.
Perché se ne era andata? Perché è tornata? Mandatemi tutti i dettagli. Chi sono io? Questo è l'unico segreto che non svelerò mai. L'unico. Kiss kiss, Gossip Girl.
Patrizia, c'è chi parla di riscatto del gossip.
Ma sì, gossip oggi è una forma di advertising, appunto lo si usa per la promozione del proprio marchio, no? Il personal branding, perché appunto certi personaggi con grande esposizione mediale sono un brand a tutti gli effetti, ma è anche un'arma per compromettere reputazioni. Infatti Gossip Girl, questa serie dal titolo che spiega tutto, esplora queste due dimensioni, soprattutto la seconda. Tra l'altro una serie che ha avuto un enorme successo soprattutto su internet. Mi spiego meglio, i fan la guardavano sul computer, postavano commenti nei blog di gossip, scambiavano opinioni e critiche sui siti dei fan, giocavano a Gossip Girl in Second Life. Insomma, è stato un caso interessante, una sorta di anteprima della TV 3.0, cioè dove i contenuti hanno una vita propria in rete perché si polverizzano e sono così sparsi e riaggregati secondo dinamiche imprevedibili di milioni di fan da diventare appunto un organismo che vive di vita propria. Quindi Gossip Girl non è un programma televisivo, non è solo un telefilm, una serie, è una conversazione multicanale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un caso molto interessante che dice della potenza della rete, ma poi è anche perfetto perché la modalità diffusiva e fruitiva della serie come prodotto televisivo è stata la stessa del soggetto e dei contenuti raccontati, quindi il contenuto del gossip e la modalità di lancio, no? Di marketing di questo prodotto era la stessa. In tema di gossip come gogna mediatica, che è un po' il tema di molti episodi della serie, c'è un caso interessante, questo controverso portale e relativo social network femminile di maldicenze. Si chiama Don't Date Him Girl, non dargli un appuntamento, non uscirci ragazza, ha 500.000 di passaggi al giorno e ha l'obiettivo dichiarato di schedare in una enorme banca dati tutti gli uomini poco affidabili con cui le malcapitate che possono, che che fanno la scheda sono uscite, in modo che altre si possano salvare, li possano evitare. Vengono schedati fidanzati, mariti o partner occasionali di cui si dice tutto il peggio, esponendoli al pubblico ludibrio. Naturalmente chi si scopre nell'archivio ha diritto di replica, e la fondatrice, una celebre giornalista, Tasha Cunningham, in nome della libertà di espressione è diventata la paladina delle donne. Questo è un caso molto bello di trasformazione del gossip in un business in rete. Il dato interessante dal punto di vista più sociologico è che qui non si tratta più di celebrities, ma di persone qualunque, per dire che il gossip è da riconsiderare e riclassificare in termini appunto sociali, relazionali, comunicazionali e politici. Infatti abbiamo degli esempi anche cinematografici recenti che ci raccontano della facilità con cui ormai chiunque maneggia e usa in maniera anche disinvolta e scriteriata i dati personali degli altri, compromettendone la reputazione, magari appunto inconsapevoli dell'irreversibilità degli effetti spiacevoli che poi si producono. Il primo film è quello di Giovanni Veronesi, Genitori e figli, agitare bene prima dell'uso, in cui si racconta appunto di questa adolescente che mette su YouTube un video imbarazzante, compromettente del padre mentre la sgrida, e questo appunto diventa un'umiliazione nella pubblica piazza. Stessa scelta di un episodio nell'ultimo film di Kent Loach, Il mio amico Eric. Anche qui il padre viene ripreso in un'altra situazione piuttosto umiliante, il video caricato su YouTube, stessa dinamica, insomma, per punire si espone l'altro allo sguardo di tutto il mondo.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su gossip e dintorni? Questo è il momento delle segnalazioni di meme, laboratorio di trend watching internazionale. Giuseppe Filippo, bentornato.
Grazie e buon pomeriggio a tutti. Andy Warhol l'aveva previsto. In futuro mezz'ora di celebrità non sarà negato a nessuno. C'era andato vicino, ma non aveva aggiunto il prezzo. L'agenzia di Los Angeles, Celeb for a Day, ossia celebrità per un giorno, offre ben mezz'ora di fama a $499.99 per il pacchetto più conveniente. Celeb for a Day è un servizio per adesso disponibile a Los Angeles che vi permette di essere trattati per un giorno come una vera star di Hollywood e ottenere una copertina su una rivista creata ad hoc dal nome evocativo My Star. Basta compilare un modulo inserendo la propria foto per farsi riconoscere dal fotografo, il luogo e l'ora in cui ci si vuole far sorprendere e le indicazioni sugli spostamenti abituali. Pacchetti più sostanziosi, da $2,500 più o meno, comprendono guardie del corpo, consulenti d'immagine e limousine. Ad interpretare i molesti paparazzi sono giovani attori che a richiesta possono anche bersagliare il VIP a tempo determinato con domande indiscrete, e sembrano essere davvero tanti i consumatori affamati di status, almeno a Los Angeles, ma probabilmente presto ci si organizzerà anche nelle capitali europee, visto che essere in prima pagina, da quello che dicono i fotografati, rappresenta un vero ricostituente per l'ego ed è il sogno non troppo segreto di quanti farebbero di tutto per finire sulle pagine di riviste e di siti di gossip.
Grazie Giuseppe. Patrizia, il rischio della deriva, lo abbiamo sentito anche un po' in questo esempio da Los Angeles, è comunque vicinissimo.
Ma sì, in un'epoca di professionisti del gossip, di applicazioni web specifiche per seguire chi fa cosa in ogni istante, soprattutto mobile, eccetera, di gossip blog ricchissimi di indiscrezioni, di settimanali riviste in cui il lifestyle è sempre associato al gossip, insomma, epoca di voyeurismo dilagante, c'è una domanda cruciale che potrebbe essere questa, cioè il fatto che si possa accedere alle informazioni private sulla vita delle persone sempre e comunque, che questo sia semplice, oltre che possibile, ci autorizza ad usarle soprattutto in maniera distruttiva?
Con questo interrogativo finisce la puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione programmi, potrete riascoltarla o scaricarla in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.